Ladies Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al volo. Va bene, allora sono le due, cominciamo e allora vorrei che facessimo un applauso ai nostri ospiti. Intanto grazie di essere qui. Allora, lascio, voi sapete benissimo se siete qui di cosa stiamo per parlare, di una vita intera, anzi due, perché appunto c'è anche, come dire, una collaboratrice, una colonna credo di Erbacce, no? se non sbaglio, quindi ne parlavamo prima brevemente, quindi parte di questa lunga storia che con Antonio Serra racconterà Pat Carra, che conosciamo tutti molto bene perché non potremmo fare a meno, insomma, del suo lavoro, dei suoi personaggi, del suo modo di leggere la realtà e di esercitare l'impegno politico, sociale e anche di informazione in una maniera inconfondibile. Però credo che oggi vi concentrerete anche, ma poi lo racconterete voi, su una storia. La storia di una rivista, la storia di una lotta impari, cioè degna di quella di Golia, che una vostra precedente impresa, che poi insomma si è tramutata, si è evoluta e continua a vivere, ha vissuto in tempi non tanto distanti, perché è esemplificativa di come funzionano le cose nel nostro mondo. Questo, continuando però anche a parlare del lavoro di Pat e di tutti coloro che lavorano con lei, tra l'altro, essendo come tutte le nostre presentazioni qui all'ostello, vicini alla libreria che c'è durante la festa, una serie di lavori di Pat Carra li trovate poi qui e quindi lei è ovviamente disponibile alla fine dell'incontro a parlare con voi, a firmarli, insomma a fare quello che riterrete opportuno. Quindi ringrazio Antonio Serra, che conoscete bene, insomma, che da tanti anni è la nostra rubrica di fumetti del venerdì nel quotidiano culturale. Sarà lui a condurre l'incontro, sarà lui a tornare a presentarci le nostre ospiti, il loro lavoro e gli argomenti di cui parlerete quest'oggi. Grazie.
Grazie Ira, grazie a tutti voi di essere qui. Io sono, come si dice in questi casi, particolarmente emozionato perché siamo, come dire, in una situazione fuori dal mio ambito naturale. Io faccio di mestiere, ne parleremo, i fumetti d'avventura, invece qui parliamo di altre cose. Abbiamo qui con noi Pat Carra, come Ira vi ha già anticipato, e Piera Bosotti, che fanno parte della redazione di Erbacce. Arriveremo a capire che cosa è Erbacce e come ci siamo arrivati attraverso una serie di situazioni appunto emblematiche. Io mi sono preso un po' di appunti perché, come a scuola, non sono molto bravo con le date, però. Quindi la nostra storia potrebbe cominciare, anzi comincia nel 1987, quando viene fondata Aspirina, rivista cetilsatirica. Questa rivista all'inizio esiste fisicamente, poi, siccome siamo in un mondo molto 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 complicato, dal 2013 invece esiste online in una dimensione che però ormai è una dimensione che tutti conosciamo e che viene riconosciuta. Invece a novembre del 2017 succede una cosa che giustamente le nostre protagoniste qui trovano al momento incredibile. Arriva una diffida passiva, me la sono segnato perché è una definizione particolarmente interessante, da parte della Bayer, cioè diciamo i produttori della vera aspirina, che sostanzialmente sostengono la tesi che c'è il rischio di, come dire, infastidire l'aspirina, di confondere la rivista con la vera aspirina. Ora, nel fantastico volumetto edito da Derive a Prodi, Bayer contro aspirina, che poi potete trovare anche là, questa storia è raccontata con uno spirito e un'ironia straordinaria, anche perché Pat, tra le altre cose, non solo è bravissima ad amministrare il rapporto tra un testo sintetico e estremamente ironico e sarcastico a volte, con disegni fantasticamente espressivi, ma è anche brava con le parole, punto e basta. E quindi qua ci sono tante situazioni, anche emotive, che ci raccontano lo stupore di quel momento. E ora, io qua, diciamo, mi fermo e lascio raccontare Pat, che ci racconta che cosa è successo quel giorno di novembre.
Faccio un piccolo salto indietro, era una rivista nata su carta, femminista e umoristica, nata nell'87 con un intento di fare molta ironia e satira sul femminismo stesso. Quando è poi arrivata su carta, cioè su carta era soprattutto questo, anche su Noi Donne, insomma siamo state anche ospiti della stampa, diciamo, in edicola. Che andava in edicola con degli inserti proprio di aspirina anche su Noi Donne. Quando poi è arrivata online erano altri tempi, era il 2013, e quindi abbiamo allargato il campo della satira e dell'umorismo. Sempre c'era su aspirina l'ironia sul femminismo, noi venivamo eravamo il femminismo con un forte intento di coscienza critica e anti-accademica, ecco, diciamolo pure. Siamo andati avanti del 2013 con una redazione molto rinnovata rispetto a quella degli anni 80, quando, come dice Antonio, è arrivata questa batosta di Bayer. Sì, era una diffida passiva, non quindi una querela precisa, però a noi è arrivata da Leverkusen, dalla sede della grande multinazionale in Germania, e da uno studio legale mega importante che li rappresentava a Milano, quindi la redazione era tutto lavoro volontario e politico. E allora era la nostra editrice della Libreria delle Donne, che comunque ci lasciava fare le cose nostre, non è che metteva a becco, ecco, nelle sorti di aspirina, né nel bene né nel male. Quindi la redazione ha affrontato, eravamo in 7-8, insomma, da sola questa enorme proprio attacco, l'abbiamo chiamato proprio attacco. Siamo passate da molte emozioni. Ci siamo ritrovate tutte anche molto spaventate, perché è inutile, no? Che si può dire non abbiamo paura che Bayer ti attacchi il lavoro di 30 anni, anche perché la testata era regolarmente registrata al Ministero dello Sviluppo Economico. In modo veramente paradossale, eravamo noi che avevamo l'esclusiva per l'editoria, non mi ricordo adesso l'articolo 16 forse, per l'editoria per aspirina. Quindi se la Bayer voleva fare un giornalino con le sue pillole doveva chiederlo a noi. Non mi ricordo quale governo provvisorio ci aveva dato questa incredibile esclusiva, però era così, solo per il 16, l'articolo editoria. E noi ci ritroviamo in questa cosa in cui dobbiamo, come se dovessimo buttare via il lavoro di 30 anni. Ci chiedono tutto, ci chiedono di lasciare la testata e lasciare il nome a dominio, quindi il nome a dominio aspirinalarivista.it, e quindi era come dire scomparite, voi dovete scomparire. La nostra reazione è stata molto emotiva, abbiamo anche discusso, ma come quando accadono queste aggressioni si litiga anche un po' fra quelle che le subiscono, naturalmente, però abbiamo fatto fronte. E abbiamo trovato l'avvocata pro bono, che ha detto che se volevamo trascinare Bayer anche in appello, anche, come dire, vivere in una lotta con Bayer anche per 30 anni, avremmo sempre avuto ragione noi nei tribunali, perché era registrata regolarmente. Ma naturalmente il nostro mestiere non era quello, e anche l'avvocata pro bono forse ci avrebbe abbandonati a un certo punto. Non potevamo chiedere troppo. E quindi a poco ci avevamo messo un annetto in cui noi li abbiamo stupiti, perché l'avvocata pro bono era un grande studio milanese legale, e a quel punto la Bayer ne ha preso uno ancora più grande, perché è andato in una sfida fra studi legali, che a noi ha molto divertito questa cosa. Poi c'era uno dello studio dei nostri avvocati che proprio diceva: io li voglio vedere in tribunale perché c'è quel mio collega lì, per cui poteva diventare una cosa fra di loro anche. E quindi noi abbiamo fatto per un anno questo Via Vai, intanto festeggiando i 5 anni di Aspirina Online, intanto discutendo su quello che loro ci avrebbero potuto lasciare, tipo lasciateci usare per le mostre, lasciateci qui, lasciateci là, ma era una cosa tormentosissima. E nello stesso tempo abbiamo cominciato veramente a ridere, perché nessuno ci aveva mai filate così tante. Ma proprio è stato un momento di gloria in negativo, perché in negativo perché eravamo anche prese da molti sintomi. Chi mal di stomaco, nessuno di noi ha più usato un'aspirina. Siamo passati tutta la tachipirina subito, qui facciamo un po' di pubblicità. Però insomma, a me venivano delle coliche, a un'altra la tachicardia. A te, Piera, non mi ricordo cosa ti veniva.
Elaborazione del lutto.
Sì, tutta un'elaborazione. Ecco, sì, tutte le 5 fasi dell'elaborazione del lutto, per cui l'avevamo anche messa in modo molto psicanalitico. Tu in che fase sei? No, guarda che sei già passata la depressione, ma ti devi ancora fare la negazione. Insomma, tutto così, è stata lunga, non si può dire che uno salta, perché ci si fa 2 risate, anche per ridere ci vuole, per ritornare all'umorismo ci vuole un'elaborazione grande. È un grande lavorio. Vuoi dire qualcosa tuo, Pier?
No, volevo correggere un attimo Antonio, che ha detto che Bayer era la vera aspirina. In realtà eravamo noi la vera aspirina, primo. Secondo, questa cosa ridicola poterci scambiare, perché aveva come sottotitolo Rivista per donne di sesso femminile. E quella di carta, e quindi già insomma era fatta coi colori dell'aspirina, eccetera, ma era veramente sia di carta e poi dopo impossibile, solo che i motori di ricerca ci mettevano prima della Bayer. Se tu mettevi aspirina venivamo noi prima della Bayer, quindi a quelle lì sono girate le scatole, non c'è niente da fare. Questo.
Sì, tutto vero.
Sì, non sapevamo veramente che cosa, cioè, nel libro appunto e poi nel nostro arrivare poi a una
definizione. Siete piene di domande su sì. Che cosa li ha spinti, qual è la ragione ultima.
Qual è la nostra colpa, qual è il nostro merito, qual è? E per esempio una cosa che ci chiedevamo molto, e lo trovate poi andando su erbace.org, trovate un suo video, è che avevamo pubblicato prima che arrivasse naturalmente la diffida, avevamo pubblicato un'artista argentina meravigliosa che si chiama Argelia Bravo, che avevamo conosciuto alla Biennale di Venezia, perché teneva il padiglione, era suo il padiglione di quell'anno del Venezuela, e lei aveva fatto tutto installazioni video contro Monsanto. E noi scopriamo, proprio quando ci capita questa cosa con Bayer, che Bayer sta acquisendo Monsanto, e lì abbiamo un salto di nel grande mondo del grande potere e del grande potere economico. E sappiamo che non abbiamo solo una multinazionale farmaceutica che vuole il suo nome, il nome della non sua, come dice Piera Pillola, ma abbiamo un grande, grande complotto contro la terra, Bayer,
sì,
e Monsanto.
Perché Monsanto, tra le mille cose, produce diserbanti, tra cui il famosissimo, si fa per dire, me lo sono segnato per evitare, il glifosato, altamente velenoso, con la quale viene coinvolta in decine di cause di persone che chiaramente sono state male, hanno avuto problemi di salute, sono morte a causa di questo dell'inquinamento prodotto da questi prodotti, e la Bayer sta acquisendo la Monsanto proprio in quel momento. E questo poi ci aiuterà anche a capire perché poi esiste erbacce, diciamo così. E questa situazione ha generato probabilmente nel tentativo di mettere a tacere, di nascondere tutta una serie di fattori, anche la scoperta che esistevate voi anche, probabilmente, ha contribuito a rendervi visibili a loro. Dopodiché cosa succede?
Succede che noi appunto scopriamo questa cosa di cui davvero nessuna di noi, ma perché stava accadendo proprio in quel momento, nel 2016-17, la stava acquisendo proprio. Infatti noi abbiamo pensato che fosse stato un fuoco di fila anche degli studi legali statunitensi, perché Bayer è tedesca e Monsanto è statunitense. E quindi succede che una di noi, Margherita Giacobino, mentre ci chiedevamo dobbiamo abbandonarla, dobbiamo lasciarla questa testata, dobbiamo, ci dispiaceva, era come lasciare una, insomma, era la nostra creatura, però sapevamo anche con le avvocate, con gli avvocati che, avevamo, che dovevamo lasciare. E quindi mentre ci preparavamo a lasciare pensavamo a dove saremmo approdate. E abbiamo appunto Margherita Giacobino ha avuto questa ispirazione davanti a una quelle casette votive così nelle alte langhe del, lei abita a Torino, vede questa casetta votiva piena con una Madonna e piena di erbacce. Allora ci chiama e dice dobbiamo chiamarci erbacce, e da lì ci siamo chiamate erbacce, abbiamo aggiunto forme di vita resistenti ai diserbanti e per diserbanti naturalmente intendevamo tutto, e lì sono cominciate tante connessioni, le connessioni con Vandana Shiva che ha seguito anche lei questa cosa, da cui abbiamo preso una frase che poi è stata uno dei nostri primi articoli proprio, che è il patriarcato ha come unica modalità nell'affrontare le cose vive e libere l'estinzione. Proprio. E noi ci siamo sentite proprio rappresentate, perché era proprio l'estinzione, ma una cosa che naturalmente con noi non è successa. Quindi abbiamo messo in moto... abbiamo fatto le fasi del lutto tutte, però forse non tutte perché continuo, e abbiamo messo in moto una nuova rivista, tutta nuova, dicendoci adesso la facciamo erbacce e facciamo erbacce per raccontare tutta questa storia, e quindi rifiutiamo anche da parte degli avarissimi buyer un risarcimento ridicolo, non diciamo neanche quanto, perché in fondo non eravamo, Piera, così insensibili. Se ci avessero detto che ci davano 2,5 milioni di euro, magari dicevamo magari ci saremmo piegati, invece togliete tutti gli zeri, arrivate a quello che ci hanno proposto, o forse anche togliete 2,5, allora però la loro condizione era a patto che non parliate mai di questa storia, che non la rendiate pubblica, quindi vi diamo l'obolo e quindi comincia l'avventura.
E quindi invece siamo qui a raccontarla, purtroppo la mia esperienza anche professionale in altri campi, perché queste cose succedono anche nel campo del fumetto, diciamo, no? Ecco, mi ha insegnato che questo tipo di intervento è come dire, molto diffuso, no? Ti do qualcosina, molto poco rispetto al lavoro che tu hai, ci hai messo dentro, l'impegno, la fatica e così via, ma soprattutto tu taci. Quelli che conosco come Pat hanno sempre detto col cavolo che taccio, lasciamo assolutamente perdere il famoso obolo e rimaniamo liberi di raccontare questa storia. Io leggendo il libro, tra le cose che mi hanno molto divertito è le due interviste che ci sono riportate a Gabi Weber, che è questa straordinaria giornalista tedesca incredibile, la cui storia è incredibile, ma che affronta anche nel testo lì tutta questa cosa con un piglio e un'energia veramente straordinari. Insomma, raccontaci come è andata.
Gabi Weber ci è stata segnalata da un amico qua presente, vero? Sei tu, Sergio Bologna, che è un poliglotta di tutte le lingue del mondo, però insomma comunque conosceva il lavoro di Gabi Weber. E quindi ce l'ha segnalata, è grande giornalista d'inchiesta, una grande outsider che collabora tuttora con Erbacce, mandandoci dall'Argentina o dalla Germania le inchieste sui fatti che il mainstream non solo copre, ma neanche immagina, proprio evita completamente. E lei stava studiandola,
l'acquisizione di Monsanto,
perché è anche molto economica lei, cioè una giornalista anche economica, quindi stava seguendo chi è che paga, chi è che dà i soldi a Bayer per comprare la Monsanto 66 miliardi di euro. E quindi lei da una parte è molto spiritosa in queste interviste, perché ci dice ma certo che date fastidio, non c'è più il giornalismo d'inchiesta, con la crisi del giornalismo d'inchiesta la satira fa più paura dell'inchiesta. Proprio paura non sappiamo, però certo come hanno fatto a beccarci così. E quindi lei ci dice: ma voi andate avanti, tanto mi ricordo una domanda che le feci proprio tipo: ma siamo paranoiche, forse questi tedeschi di Bayer vogliono proprio schiacciarci perché hanno capito che possiamo dare molto molto fastidio. E lei risponde che sono stupidi, che proprio questa cosa del management stupido, proprio, che però la stupidità è aggressiva,
certo, è un
però
pericolo.
Dice, la mia spiegazione è che sono stupidi. Dopodiché fa tutta una vera inchiesta che noi brevemente riassumiamo nella sua intervista, per cui questi soldi a Bayer per comprare Monsanto li abbiamo messi noi, anche noi di erbacce e di aspirina, cioè li ha messi l'Unione Europea, li ha messi la BCE, poi li ha messi per la BCE la Bundesbank. Quindi lei lancia un allarme su questa cosa: ma perché, dice, un atto così, così autolesionista dell'Unione, della BCE, visto che la Monsanto era piena di cause per il glifosato, quello che dicevi tu, che negli Stati Uniti, come multinazionale statunitense, che quindi faceva capo alle leggi degli Stati Uniti, era in grave pericolo. Infatti hanno perso tantissime cause e quindi tantissimi soldi, che però a questo punto si è fatta carico la Bayer e quindi l'Europa. Quindi è stato come anche in un qualche modo, lei spiega poi in un modo molto più preciso di quello che posso fare io qui, lei spiega proprio che è stato uno dei primi adesso poi ne abbiamo visti anche altri, no? Però un primo attacco proprio all'economia europea e tedesca da parte degli Stati Uniti, ma non c'era mai stata un'acquisizione così con un costo così elevato, 66 miliardi, tantissimo, non credo che si sia poi ripetuta. Quindi lei ci racconta tutte queste cose, noi ci facciamo delle vignette, poi ci accorgiamo che per via del glifosato e delle cause che Monsanto perde, le azioni vanno giù, allora festeggiamo le azioni che vanno giù, e allora le chiamiamo la nostra nemesi, guarda, ecco, siamo, insomma, ci abbiamo anche poi a modo nostro.
Perché nonostante la drammaticità di quello che viene raccontato, voi capite che razza di, come dire, complotto pazzesco, che di fatto non riguarda loro, no? Cioè loro si sono infilate per un puro caso dentro questo mostro così colossale, si ride molto. Ci si riesce a scherzarci sopra, e questa è una cosa sulla quale poi torneremo anche più avanti per altre situazioni ancora più drammatiche, è come dire un modo sicuramente per sentirsi vivi e rimanere assolutamente liberi, perché secondo me la risata liberatoria aiuta tantissimo in situazioni di questo tipo. Ora, a questo punto io mi allontanerei per un momento dal nostro racconto, perché questo l'abbiamo già definito, no? Cioè nel 2019 nasce Erbacce, si decide che la testata aspirina, che in realtà potete comunque leggere e trovare all'interno del sito di Erbacce, perché c'è un'area del sito che è dedicata all'archivio di tutto quello che è stato realizzato con aspirina. Qui, diciamo, un'altra delle cose che mi ha colpito leggendo il libro è una cosa che mi ha colpito da fumettaro. Questa parola, che può apparire dispregiativa, ricordo, è stata coniata da Hugo Pratt, che era uno dei più grandi geni del fumetto, e quindi difficile pensare che intendesse essere dispregiativo nei confronti del nostro mestiere. Ma lo diceva proprio perché siamo gente così, appunto, gente che quando arriva la Bayer rimaniamo stupefatti, diciamo, ecco, non è il nostro mestiere. E mi ha colpito il fatto che all'interno di questo libro Pat scriva un pezzo dove cita non a caso una delle grandi autrici del fumetto italiano, che era anche una delle grandi autrici del Corriere dei Piccoli e così via, eccetera, Grazia Nidasio, e cioè che dica che innanzitutto che usi la parola fumetto quando parla del suo lavoro, cioè delle sue vignette, del tipo di, come dire, di ironia che viene utilizzata e così via. È una parola poco amata, la parola fumetto, disgraziatamente, nonostante io sia qui a rappresentarla. Tant'è vero che si cerca sempre di trovare un'alternativa, tipo, per si dice, no, non è un fumetto, è una graphic novel. Recentissimamente, durante un'intervista, sia io che il mio capo, Michele Masiero, ci siamo trovati a doverci confrontare con due diversi giornalisti che ci hanno chiesto: e quindi possiamo dire che un buon fumetto è letteratura? No, un buon fumetto è un fumetto, non c'entra niente, sono forme espressive diverse che hanno pieno diritto di esistere, che non vanno né paragonate né mescolate né confuse, diciamo, e soprattutto che non vanno uniformate, perché questa è una dei discorsi quando si parla dell'invasione degli Stati Uniti. Non si può fare a meno di pensare a come grandi strutture, in questo caso inevitabilmente parliamo ad esempio della Disney, cerchino di uniformare lo stile di disegno, cioè i fumetti vanno tutti disegnati nello stesso modo, no? E invece ognuno di noi ha un suo stile, un suo segno, un suo pensiero, un modo di scrivere e un modo di disegnare, e questa è una cosa che va difesa ad oltranza. Ognuno di noi lo fa all'interno della sua struttura, diciamo, no? Ci siamo parlati, Pat e Piera lo hanno fatto chiaramente all'interno di Erbacce. Io, come ho detto prima, faccio fumetti d'avventura, ma ho sempre difeso la possibilità dei miei autori, cioè dei disegnatori, diciamo, di Nathan Never, di disegnare con stili diversi, come ho raccontato a Pat. Disegnatori che disegnano con stili diversi in un fumetto, chiamiamolo popolare, sulla qualcosa potremmo discutere moltissimo su questa definizione, vuol dire anche, come dire, rinunciare a delle copie vendute. Io ho difeso degli autori che nel tempo si sono rivelati importanti autori nell'ambito nostro, ma che non sono mai stati graditi dai lettori, che per cui ai tempi, quando si vendevano tante copie, oggi non è più così e mo ci arriviamo, ci vedevamo con chiarezza che un disegnatore vendeva più di un altro, cioè che se non era tutto uguale chiaramente si correvano dei rischi, no? E questo è una sfida che si può affrontare solo se si vende abbastanza, diciamo così, perché purtroppo questa è la ragione delle cose, diciamo così, di un editore, disgraziatamente. Però, insomma, questo discorso sul fumetto ci tenevo a dirlo, insomma, i fumetti sono fumetti, i fumetti non sono letteratura, non vanno mescolati con altri. Andando ancora avanti, Erbacce è diventato nel tempo anche, come dire, un luogo entro il cui esistono tantissime realtà diverse, e basta fare un click sulla home page, diciamo, no? Per vedere una marea di cose molto molto interessanti, ma anche e soprattutto molto legate alla nostra attualità. Una delle cose che mi ha colpito di più in assoluto è una tenda in Palestina. Questo adesso facciamo un balzo cosmico, diciamo, andiamo a parlare di un argomento che direi che ci interessa a tutti, anche in questa giornata dove è in corso una manifestazione, diciamo, tardiva, a voler proprio essere gentili. Forse siamo tardivi anche noi, però siamo qui in questo momento e cerchiamo di fare quello che possiamo. E quindi vorrei che Pat ci raccontasse un pochino la sua esperienza con Safa Oda. Giusto? Ho pronunciato più o meno correttamente, meno male. Safa.
Sì, in Erbacce ci sono varie rubriche e da circa un anno c'è questa rubrica Una tenda in Palestina, quindi la trovate proprio nella sezione delle rubriche. La conoscenza di con Safa Oda è molto particolare. Tra l'altro, ecco, devo dire che ogni incontro che stiamo facendo in questi ultimi mesi è a lei dedicato, quindi anche questo è dedicato a Safa.
Certamente.
Safa, io l'ho incontrata sui social, nel senso l'ho vista per caso, è sbucata sui social. Viveva in una casa a Gaza, è una quarantenne con un master in psicologia e una grande formazione nel disegno, ma non proprio accademica, è come un autodidatta del disegno, ed è una fumettista vignettista umoristica. Io l'ho conosciuta nel momento che lei era fra gli sfollati, e quindi da Gaza, e quindi viveva e disegnava nei campi profughi. La cosa che mi colpì subito, per cui poi decidemmo in redazione di cominciare subito, di chiederle di poterle dedicare la rubrica, insomma, di cominciare, è un video che voi vedete, trovate su Erbace, di lei che proprio disegna sulla tenda, perché la carta finiva i materiali, non aveva più. Io le scrissi dicendo: ma non ci puoi mandare qualcosa più alta definizione? Cioè, non so come le ho potuto scrivere uno dei primi messaggi, perché poi vi dirò come il nostro rapporto con Safà di comunicazione. E lei dice: io ho perso tutto. Cioè, quindi per lei anche continuare a usare i social è un modo di archiviare, che sia, non è per spargere ovunque. Insomma, un'altra cosa è dedicarle comunque una rubrica e avere un rapporto specifico con lei, per cui è nata proprio come un'amicizia. Lei raccontava e disegnava in un modo differente prima di disegnare solo a mano, senza i device, senza le app, diciamo proprio, e quindi ha vari stili di disegno di fumetto. La cosa che non perde mai è molto la linea chiara, è molto pochi colori. La cosa che non perde mai è il senso dell'umorismo, e questo ce l'avvicina moltissimo, perché lei fa veramente anche delle situazioni più difficili, fa un fumetto sì, che capisci che anche quando racconta di sé la totale urgenza ed emergenza, è proprio il suo fumetto di sopravvivenza. C'è moltissima creatività che fermenta tra gli artisti, in Palestina. Insomma, questo conferma che nell'emergenza si possono attivare, non in tutti e tutte, comunque si possono attivare grandi risorse. Proprio, cioè, toccano dei momenti di verità e di voler proprio dire, e lei è una di queste ed è straordinaria. Il nostro rapporto è particolare, nel senso che è puramente di scrittura, cioè ci scriviamo su mail o su WhatsApp, e con questo è nata un'amicizia e una fiducia nel rapporto con la redazione per lei. Per entrambi, insomma, per cui c'è questa carrellata di puntate di una tenda in Palestina che in effetti è molto particolare, cioè è una cosa che arriva da lì molto particolare, è come una testimonianza continua e con quel tono. È stata intervistata anche da Radio Popolare, perché dalla radio ci chiesero come mettersi in contatto. E la cosa, come dirla, dico, insomma, io sono una che parla molto male l'inglese, e anche lei. Per cui intanto non ci telefoniamo proprio, e anche con Radio Popolare non ha potuto fare un collegamento audio di simultaneo, perché lei parla arabo e io italiano, insomma, per cui né con noi né con Radio Popolare. Quindi c'è stato un montaggio fatto benissimo dalla redazione esteri di Radio Popolare, che ha fatto proprio una traduzione consecutiva poi dall'arabo, in cui lei è stata molto, molto interessante. Insomma, le cose che dice, che poi sono queste, ricordo, insomma, una domanda: come fai a mantenere questo livello proprio di umorismo e di arte? E lei dice: beh, come faccio? Se non ci sarei, se io non fossi questo, io non ci sarei, cioè sarei già estinta, appunto. E quindi lei stessa usa questa, ecco. Poi, insomma, i livelli di gravità della situazione sono intensificati, perché c'è stato il momento della speranza nel ritorno alla casa di Gaza, insomma è tutto raccontato questo. E negli ultimi tempi, in certi momenti di suo sconforto, che poi naturalmente è condiviso, cioè arriva come l'onda ed è lo sconforto di tutte noi e di tutti noi, in cui ho anche cominciato a parlare con lei, entrando nei suoi disegni e disegnando per lei delle cose che lei ha postato poi sui social. E quindi c'è questo, anche così, questo cercare di giocare, non nelle parole ma proprio nel disegno muto con lei, che non è una cosa seriale, però è una cosa che è successa, che sta succedendo, quando anch'io, per avvicinarci, ecco, così. Comunque.
Un esempio eclatante, diciamo, di come in questo caso la creatività, chiamiamola l'arte, no? Proprio trova il modo. Io ho trovato sorprendente vedere i tuoi interventi sui suoi disegni, che si compenetrano perfettamente nella vignetta e che ti lasciano proprio da pensare e dire: un intervento a distanza, no? Perché chiaramente è una cosa che avviene tra l'altro elettronicamente ormai, no? Cioè attraverso una tecnologia che da un lato ci ruba tutto e dall'altro lato però ci consente anche di fare certe cose che altrimenti non sarebbero possibili. Direi ancora due parole su Erbacce, perché adesso noi abbiamo parlato di Safa, che è una cosa che è una delle cose che mi ha colpito più di tutte, però la cosa che ci terrei a dire è: nel caso voi non siate mai passati per il sito di Erbacce, passateci, perché non solo potete andare a recuperare questo straordinario video di cui abbiamo appena parlato, potete vedere anche altre cose, ma potete vedere anche la varietà delle proposte. Non è l'unica proposta legata a Gaza e alla Palestina, ci sono poi chiaramente le cose legate, diciamo, alla nostra quotidianità, anche della nostra città e così via, ci sono varie cose. Ricordiamo anche che domani alle ore 15 in questo stesso posto ci sarà Ivan Mannupelli insieme ad Isma Pestalozza, che parlerà delle varie cose che lui sta realizzando, anche sono anche presentate su Erbacce. Quindi insomma vi consigliamo di esserci anche domani, perché come dire, potrete completare il panorama di questa situazione. Io credo che abbiamo detto ampiamente tutto quello che dovevamo dire. Piera?
A un certo punto c'era un disegno di Safa, di lei che dorme nella tenda e invece di contare le pecore per addormentarsi conta i topi. Era 200, 300. Allora Pat, che era angosciata dopo 150 telefonate, perché comunque ormai il giro è quello lì, cosa facciamo? Non ha chiamato, non ha sentito, cioè comunque un rapporto vivo, decide di disegnare un gatto, che poi è la sua gatta, eccetera, sul letto di Safa, e quindi in qualche modo di dire, siccome tu parlavi di questa cosa della tecnologia che ci permettono di stare vicini e lontani, con il negativo e in positivo, e lì è stata una cosa anche abbastanza, insomma, commovente, per cui certe volte il fumetto è anche in grado, proprio per la sua specificità, di mettere insieme qualcosa che, proprio perché è anche puro segno, che è qualcosa che va anche molto al di là delle parole, quindi per me ha molto contato quella cosa lì, ecco.
Sì, mi approfitto per dire una cosa, se posso permettermi, perché questa è una cosa molto vera. La percezione istantanea, no? Il disegno è qualcosa che ci dice tutto subito. E infatti questo, secondo me, è una delle cose che mi colpisce sempre moltissimo nel lavoro di Pat, perché c'è un uso della lingua straordinario, c'è una capacità di sintesi nelle battute che è assolutamente peculiare. Ci vuole uno spirito molto particolare che, lo dico subito, io non ho, invidio tantissimo le persone come lei che sono in grado con pochissime parole o addirittura una di individuare, come dire, il difetto, l'errore, l'ironia nascosta nella situazione. Però per fare questo ci vuole anche un segno che ci attiri l'attenzione. Le parole richiedono un momento più, come dire, più lento, no? Cioè ci vuole più tempo a leggere che a guardare. E quindi se non ci fosse sotto un'espressività del personaggio, una gestualità, un disegno che ci rende subito piacevole questa cosa, che quindi ci spinge alla lettura, non andremo mai avanti, no? Questo è un discorso che vale sempre per i fumetti. Lo dicevamo un attimo prima, anche nel mondo del fumetto d'avventura, se i disegni sono piacevoli e il lettore è disposto, sarà più disposto a leggere lunghi testi in cui i personaggi si spiegano, mentre invece se il disegno è per qualche ragione sgradevole o poco interessante, ci sarà meno attenzione. Quindi è l'equilibrio perfetto tra queste due cose che crea l'efficacia, e vedere che tra Safa e Pat questa cosa si scambia, cioè diventa un meccanismo che passa da una parte all'altra, proprio ne ho voluto parlare proprio perché ho parlato prima con lei che ha accettato, grazie, di poterne parlare qua, mi ha colpito da professionista del mestiere, mi ha colpito in una maniera assolutamente straordinaria. Vi consiglio appunto di andare a vedere e rivivere queste cose anche per apprezzare meglio quello di cui stiamo parlando. E quindi direi stop, a meno che voi non abbiate da far firmare o da fare delle domande, che noi siamo a vostra disposizione ancora per qualche minuto, chiaramente. Questo succede sempre. Normalmente poi appena ci alziamo qualcuno arriva e dice: ma io una domanda ce l'avrei. Per cui se ce l'avete, eccolo.
Una cosa che da lettore di Erbace e quindi, come dire, entusiasta amico di Pat, quando apro Erbace vado subito a vedere il muro della bicocca. Quindi Piera, tu sei una delle mie...
No, Erbace è fatto come se fosse una rivista dove alcune di noi hanno delle rubriche, sono molte. Io ho una rubrica che si chiama Il muro della bicocca, una personaggia che vive lì vicino a questo muro e vive in una tenda. Insomma, questa, ecco, se andate a vederle, e così sono un po' le mie riflessioni su... Non sono una disegnatrice professionista, ho segnato tutta la vita, quindi in realtà ho sempre insegnato, anzi il mio primo incarico ufficiale è stato proprio qua, alla scuola media di Via Gabbro, quando c'era qua Lea Melandri, eccetera. E queste rubriche sono interessanti perché raccolgono il lavoro di persone, di donne anche vicine, lontane rispetto a noi, quindi per esempio... ce n'è una dedicata appunto a una tenda in Palestina, c'è il lavoro di Les Gaza Life, di Doha, che è comunque egiziana, ci sono state delle rubriche tenute naturalmente da autrici anche molto lontane, e in particolare comunque resta sempre il fatto che esiste sempre un piccolo angolo che fa vivere in realtà Erbace, soprattutto appunto per esempio non solo le rubriche delle cose che fa Pata, ma anche quelle che fa Margherita Giacobino, perché comunque il mio cuore è sempre un po' vicino a queste cose che riguardano così il femminismo, ma inteso anche come insomma il femminismo. Ecco,
per chi qua è femminista, vogliamo segnalare la sezione Eva contro Eva, in cui sono cose raccolte la satira e non ce n'è per nessuna.
Come potete vedere è un contenitore molto ampio, ce ne sono cose da scoprire, quindi ve lo consigliamo assolutamente e vi ringraziamo di essere... Erbace.org, vi ringraziamo. Bene, grazie mille, siete state meravigliose, veramente.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al top, se nella gola ti senti un crop e non puoi prendere neanche uno sciroppo, sei in crisi. Se il tuo lavoro non va al galop, se sul tuo conto non c'è un malop, e sul buon umore è in cartello che dice stop, senti sì. All you need is pop. Oh. hobbies all you need. Se i tuoi progetti hanno fatto flop, se sei inciampato ed ora sei zop, e sei allergico pure ai maledetti piop, sei in crisi. All you need is pop. All you need is pop. Scegli Radio Pop. Pop. Pop is all you need.
alone, far from home, right at home. Hear her speak truth. What was lost at all cost. Someday the black night, I'll be where the moon meets the starlight. Follow me, follow me. I'll be where the ocean never cries, and I'll be where the world never dies. Come follow me, follow me, follow me. Someday she stands to be fearlessly, she fearlessly takes me by the hand. I
for it. cry, but I don't need my mother. Just hold my hand while I go on to a decision on you. Sooner or later, your legs give way, you hit the ground. Save it for later. Don't run away, don't let me down. Sooner or later, you'll hit the deck, you'll get found out. Save it for later. Don't run away and let me down. You let me down. And seven seas all rotten through, but what can you do? I don't know how I'm meant to act with all of you, Lord. Sometimes I don't try, I just na 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 na. You'll get found out. Save it for later. Don't run away. Don't run away and let me down. Run away, run away and let me down. Run away, run away, let me down. Run away, run away. Stupid reasons why we should suffer for this. Don't bother trying to explain them. Just hold my hand while I call.